nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ed un pensiero, è nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà ed un pensiero, ribelle in cuore ci sta.
Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io. Siete al Bar della Poesia su Radio Grad con Jonathan Rizzo, programma anarchico e antifascista. Sigla!
Il n'y en a pas sur 100 et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Des anarchistes, ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois pour que dalle. Et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et un lapin sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur les soirs et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Bentornati al Bar della Poesia per una volta in perfetto orario, anzi, forse un filo in anticipo abbiamo cominciato. Quinta stagione, 21esima puntata, lunedì 19 febbraio 2024. In diretta web su Radiograd, la radio resistente, Gemini Network e l'Autoradio, con i podcast Ali Veloci, Tracciabili, Scie Abili, nei cieli alibi poetici, delle piattaforme online Gemini Network e Mixcloud. In replica, su queste onde, il sabato dalle ore 18.30. Un programma anarchico e antifascista militante, dalla romantica natura anacronistica. Prodotto e condotto in studio, in diretta, dal vivo e di persona, dal poeta elbano-parigino Jonathan Rizzo, c'est moi. Cornici a sfondo e pareti musicali, colonne importate dai cuori geniali dei maestri sublimi Leo Ferré, Miles Davis e Francesco Guccini, gli avec commodiste, l'anarchiste Pietro Gori e le Sex Pistols. Allora, facciamo un po' il sommario della puntata. Allora, lo stravolgimento di oggi è il cambio dell'ordine dei capitoli, per cui cominceremo il capitolo primo, sarà il dialogo con la poesia contemporanea, perché avremo ospite il poeta bolognese Giancarlo Sissa, perché per questioni sue personali di impegni legati al teatro, se mi ricordo bene quello che mi ha detto, a una certa ora avrebbe dovuto, insomma, deve andare via, per cui abbiamo anticipato alla prima parte della trasmissione. Successivamente, punto, due punti, punto e virgola, due punti, capitolo secondo, pagine di letteratura, che ho ribattezzato come, come dire, macro micro titolo, i Breton e i Guidé non nascono più. Perché parliamo di loro oggi? Perché oggi è contemporaneamente il compleanno, l'anniversario di nascita di André Breton, poeta surrealista francese, ma anche l'anniversario della scomparsa dello scrittore sempre francese André Guidé. Per cui, diciamo, approfittiamo, visto che sono anche legabili come figure, erano sicuramente amici e compagni di avventure, ne parliamo insieme, anche e soprattutto per sottolineare come oggi figure di alto profilo geniale letterario non solo non esistano più, ma semplicemente non vengono nemmeno a formarsi, perché l'orizzonte è talmente basso e dozzinale che se ci sono vengano immediatamente marginalizzate. Naturalmente poi chiudiamo con il capitolo finale, il terzo capitolo, che è la rubrica storica Accade Oggi, 19 febbraio. Allora, siamo molto in anticipo coi tempi, io direi di scrivere subito al nostro ospite, che se vuole fra 5 minuti lo chiamiamo, e poi metto la sua canzone, la canzone che mi ha chiesto come introduzione alla sua persona, alla sua intervista, che è I Will Survive, il classico della disco anni 70 di chi era, Gloria Gaynor mi pare, ma nella versione più moderna dei Cake. Però direi, prima scrivo al nostro caro amico, se gli va bene anticipare, così sottofondo piazzo un Miles Davis che comunque alza il livello della mia conversazione. La risposta. Nel frattempo mi godo Miles Davis. Mm-hmm. Allora, nell'attesa che il nostro ospite risponda positivamente al chiamarlo, anche perché all'inizio mi fa, facciamolo subito, allora gli dico, vabbè, diciamo, il programma inizia alle 16.30, facciamo 16.45. Poi non so perché nella sua mente sono diventate le 17, ma va bene. Detto questo, comunque, appena è pronto, lo chiamiamo. Se no, facciamo una cosa. Intanto metto i cake, così abbiamo già il tappeto rosso per accoglierlo.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Eccoci tornati in diretta. Allora, purtroppo ancora il nostro ospite non ha dato presenza di sé, per cui diciamo che rimaniamo in un'attesa forte e chiara, e quindi non lo faccio mai, ma per l'occasione lo farò e darò due notizie dell'ospite che andiamo a breve, sicuramente a brevissimo, a sentire. Tra l'altro mi ha anche detto sì, va bene, però la telefonata non facciamola al telefono nel senso tradizionale del termine, chiamami su WhatsApp perché il telefono non mi funziona, WhatsApp sì. Ora io non so spiegare da un punto di vista scientifico come sia possibile una cosa e non l'altra, ciò non di meno del resto è così, ci arrangeremo. Allora, ho trovato una piccola bibliografia di Sissa che pone la sua prima pubblicazione nel 1997, e dal 97 a oggi, vabbè, non ve le sto a leggere tutte, diciamo, però ha pubblicato, vi dico, le case editrici più importanti. Vedo che hai pubblicato con Nino Aragno, con Nino Aragno, che mi sembra la più importante di tutte, quelle che lei... Ah, Marcos, hai Marcos. Va bene, quindi diciamo sicuramente presentazioni importanti. Allora, vi leggerei un vecchio testo di Sissa, tratto da Quaderni Bolognesi, un libro del... Quaderno Bolognese, un libro del 92, il nostro Sissa non è... Aspetta, fermi tutti. Vedo che è arrivato un messaggio, se è lui non c'è bisogno di... Entro in camera, servono 5 minuti, va bene. Allora, scusate, rispondo al nostro ospite e fra 5 minuti lo chiamiamo. Allora, nell'attesa il nostro ospite rientri in casa, si levi il paltò e si possa accomodare comodamente per ricevere la mia telefonata di WhatsApp, vi leggo di Giancarlo Sissa con lo scialle nero. Con lo scialle nero sulle spalle, quel velo, tre chicchi di riso, tre passi di danza, oltre la nebbia che sale dal fosso, il prato afferrato alla zolla e il cane bagnato senza padrone, poi il ferro del treno buio e lontano, una menzogna, qualche chicco di riso e addormentata nel sacco la scorta di grano, un pretesto e sorridi con le scarpe infangate sulle assi stese per ponte, è venuta la notte dagli odori di finocchio e di limo, e quel velo non dorme che pensa la città polverosa. In realtà qui è la nebbia che ondeggia lungo il serpente dei fossi e i treni non fischiano, o almeno mi sembra, e tu lo confessi, non dormi da tempo. Quel velo, tre chicchi di riso, tre passi di danza e la lampada spenta, poi esci nei campi con lo scialle legato sui fianchi, sulle spalle curvate quel velo, e la musica sale, non disturba nessuno, tre passi di danza e tre chicchi di riso. Allora, da Laureola, silloge del 1997, questo lo sto trovando su internet, ora ovviamente, purtroppo non ho qui con me tutta la bibliografia dell'amico Giancarlo Sissa, ma intanto ho trovato su un sito alcuni suoi testi e quindi ve li leggo. Leggo una poesia, questa mi colpisce perché mi riporta alla mia amata Parigi, la poesia si chiama Pont Neuf, Ponte Nuovo. Cosa importa se porti vino a un tavolo dove non se ne beve, solo lettere scriviamo malaccorte ma vere, come il bere del mattino o nebbia, la nebbia che si porta altrove le parole, ma lo fa piano, come a notte la tua mano, cioè quel posto dove
riposo e amo. E solo lettere scriviamo e malaccorte o notte, ma le scriviamo forte. Così a lungo io t'ho aspettata, fino a quel saremo un'altra cosa, o quella semplice che non sappiamo, carezza senza morte. Sul Pont Neuf la luce della neve era rosa. Allora, l'ultima, e poi lo chiamiamo, vi leggo da Il mestiere dell'educatore, una raccolta poetica del 2002, la poesia che si chiama Posso giocare a calcio? Sono curioso. Aspetta, vediamo che sta riscrivendo, vediamo se è lui. L'élu, ok. Un minuto e ti chiedo. Ora lo faccio attendere io, giustamente. No, scherzo. Allora, un minuto e ti chiedo. Anzi, glielo diciamo in diretta che abbiamo letto le sue poesie, vediamo che reazioni ha. Se le riconosce, forse dice, ah, ma non sono io quel Giancarlo Sissa. Comunque, posso giocare a calcio. Posso giocare a calcio per ore con i bambini e sentire quasi amore per lo sgambetto, per la finta, o il tiro a rete, persino per il loro afrore, e resistere alla sete, urlare, torna, fallo, marca! Non devo spiegazioni, in fondo, come loro, intenta a sudare le mie tentazioni, o bere a collo dalla bottiglia appena riempita la fontana, ma solo a partita finita posso togliermi la camicia e inginocchiarmi sul pavimento a spingere un'automobilina su una pista di cartone, inventare una stupida canzone e sentirmi contento, o aspettare la merenda, alzare il dito, ammirare sfinito il caso della pallina da ping pong in equilibrio sul dizionario di francese, placare risse, asciugare offese, recuperare dal bidone il quaderno di matematica, fare finta di capirne di informatica, sentire quando il dolore si fa al lato scosceso della realtà, guardarli in faccia con lealtà, ascoltare le madri, stringere la mano ai padri ogni volta, stupito di non aver mai capito perché, se mi sento vivo io, con i loro ragazzi loro, debbano poi lamentarsi sempre. Mille cazzi. Questa è una poesia da educatore. Ok, allora, chiamiamo il nostro caro Angelo. Attenzione. Proviamo questa cosa che non abbiamo mai fatto in diretta, meglio, ci abbiamo provato delle volte ed è sempre stato fallimentare, che non mi rincuora per nulla, ma proviamo. Vado con la chiamata online, tanto suona subito, è cosa buona e giusta.
Eccomi, buonasera.
Diamo il benvenuto al Bar della Poesia, al poeta Giancarlo Sissa. Benvenuto Giancarlo.
Grazie, bentrovati, buonasera.
Buonasera a te. Allora, prima cosa ci conforta che numero A ha funzionato subito, numero B ci sentiamo benissimo reciprocamente.
Sì, sì, che è proprio, confermo.
È fondamentale. Diciamo, nel corso delle edizioni del programma mi sono capitate delle disavventure con la tecnologia che solo un analfabeta digitale può comprendere. Senti, Giancarlo, allora, partirei con la domanda standard e poi ti darei una piccola sorpresa chicca. La domanda standard che tocca a tutti gli ospiti, quindi non ti sentire sotto flagellazione, è questa: come mai, quando ti ho chiesto una canzone che ti introducesse, tu mi hai indicato specificatamente quella che abbiamo sentito prima, cioè I Will Survive, ma nella versione più moderna dei Cake?
Beh, allora, mi piace intanto perché i miei gusti musicali, diciamo così, non si sono molto evoluti dagli anni 60-70 in poi, più o meno. Nel senso che sono nostalgico, come dice anche la mia scrittura, per molti aspetti. E We Survive era un pezzo di quegli anni formidabile, insomma, da discoteca per certi versi, anzi,
mitica,
insomma,
mitica
disco. Esatto, e la disco music di quegli anni fu veramente, si parla ancora, insomma, voglio dire, non è passata di moda in realtà. La versione dei Cake, I Will Survive, una versione dei Cake perché oltre all'importanza del testo, che è semplice ma insomma significativo per persone della mia generazione, metà delle quali sono morte di eroina strada facendo, e poi la versione dei Cake perché intanto sì, è più moderna, più vicina ai giorni nostri, e a questo parlato un po' strascicato, un po' malinconico, pieno di disincanto, che mi ha sempre affascinato. Ecco, i motivi della scelta sono più o meno questi.
Sì, poi c'è da dire anche un altro paio di aspetti fondamentali, che la disco a sentirla oggi magari uno la riduce a un immaginario superficiale, però prima di tutto strumentalmente era suonata dal vivo, quindi non aveva le basi, non era fatta esatto. In studio, ma aveva veri musicisti che suonavano veri strumenti e via discorrendo. E in secondo luogo i testi, appunto, essendo figli di quella fase un po' spuria, che sono la fine degli anni 70, per cui voglia di uscire dall'oscurità degli anni successivi alla guerra del Vietnam, parlando dell'America naturalmente, e a noi erano gli anni di piombo, quindi c'era un'altra gravità nell'aria. Però prima di arrivare, anzi forse facendoli da sponda alla superficialità, almeno così ce la ricordiamo, degli anni 80, è una sorta di ultima colpo d'ala culturale della musica, prima di scivolare nel pop proprio più disgraziato e senza speranze. Tant'è che giustamente citavi comunque che una sottotraccia di tema del testo della canzone parla di tanti amici che se ne sono andati per colpa dei mali dell'epoca, mettiamola così. Va bene, torniamo alla nostra poesia. Almeno che tu non abbia giustamente da bacchettarmi e dirmi qualcosa.
No, hai detto benissimo, era una musica, diciamo così, dal vivo, no? Non era costruita in laboratorio, avveniva in sala di registrazione con anche molti inconvenienti, ad esempio la famosa Only You, che quell'attacco lì, che poi tennero, è un errore, il cantante non trovava il tempo per iniziare, ripeté la vocale O alcune volte, il tecnico disse è bella così la teniamo, la canzone è famosissima, per dire, inconvenienti che oggi sarebbero impensabili, posto che qualcuno canti ancora dal vivo, ma quello sì, e soprattutto suoni ancora dal vivo, questo meno decisamente.
Tu parli di Only You dei Platters, quindi siamo comunque alla fine degli anni 50.
Esatto, esattamente. Però da lì in poi, appunto, ma come dicevi tu, guarda, intorno alla poesia, se me lo consenti con una piccola divagazione, in Italia noi abbiamo avuto il fenomeno straordinario dei cantautori, che non è che sia accaduto ovunque, e che hanno per molti aspetti, se ci pensi, svolto quella che si chiama la funzione poesia, no? A fronte di un ermetismo che andava un pochino, diciamo così, attenuandosi, a fronte di una neoavanguardia anche abbastanza aggressiva, la funzione comunicativa forte della parola in poesia in quegli anni 70, 60, 70 soprattutto, l'accudirono i nostri cantautori, alcuni dei quali geniali e in dialogo assoluto con la poesia, da Lucio Dalla con Roversi, Fabrizio De André con Edgar Lee Masters, eccetera, eccetera. Insomma. Quindi il rapporto con la poesia, fra la poesia e la musica, sia pur da discoteca, sia pur cantautoriale così, è sempre stato acceso, è sempre stato caratteristico.
Ma vedi, sai cosa? Penso che parlando dell'esperienza della grande stagione dei cantautori italiani, sia stata possibile perché i vuoti si riempiano e quando i poeti tali si ritirano sulla collina, se vogliamo citare sempre Edgar Lee Master, e soprattutto non si rendano disponibili al dialogo col pubblico, ma si arroccano su quella collina, inevitabilmente poi ritorna la figura del trovatore, che è una sorta di cantautore
Certo.
vecchia medievale, come il cantautore è il trovatore contemporaneo. È normale, diciamo, sono i poeti. Temo che abbiano, i poeti italiani di una certa fase storica, che abbiano, e ancora oggi ne abbiamo le conseguenze, che hanno abdicato al loro ruolo dialogante col pubblico, in senso nobile del termine.
Certo, assolutamente sì. Io ho un caro amico che è un grande poeta spagnolo, Luis García Montero, col quale abbiamo passato notti a parlare di queste cose e altre affini attorno alla poesia. E loro, che hanno in Spagna questa cosa straordinaria, si chiama la poesia dell'esperienza o della calle, della strada. E Luis diceva: ma se alla poesia non interessa la gente, perché alla gente dovrebbe interessare la poesia? E questa non è una cosa da perdere di vista. Se noi per distruggere il linguaggio borghese ci chiudiamo in un laboratorio, facciamo una poesia che non comunica più niente perché appunto dobbiamo distruggere ma non stabilire un dialogo, un vero contatto, un'empatia forte e motivata, questa cosa la fa qualcun altro. E in Italia, per fortuna, l'hanno fatta alcuni poeti, naturalmente, e molti cantautori. Quindi, come dire, è una funzione dell'umano, questa del comunicare e del prestarsi attenzione reciproca, che non si esaurirà e che non si è esaurita. Cioè.
Guarda, come dire, mi apri il cuore perché sono nel mio piccolo tanti anni che predico nel deserto la questione. Immagino che tu sia, diciamo, più ferito di me dal problema. Tant'è che, ora, al di là, con rispetto parlando delle tue primavere, proprio mentre stavamo aspettando, uso un plurale che non è maiestatis, ma intendo io e gli ascoltatori, mentre stavamo aspettando di chiamarti, insieme alla canzone dei Cake, ho recuperato anche da internet, trovato su un sito, anche dei tuoi vecchi testi, così per entrare nel tuo mondo poetico, li ho letti, e te li vorrei citare, non vado rileggendoli ovviamente, ma te li vorrei citare solo per farti sapere. Prima che tu possa recuperare o comunque la registrazione della puntata, cosa abbiamo letto. Per cui ti cito dai dati che sono qui in mio possesso, da Quaderno Bolognese del 1992 di Giancarlo Sissa, ho
Addirittura.
letto Con lo scialle nero.
Sì.
Poi mi ha attirato molto perché io ho un imprinting parigino dall'Aureola del 97, Ponneuf.
Certo.
E poi l'ultima, per quello che ti ho detto, ti chiamo tra un minuto perché stavo per leggerla e quindi a quel punto l'avevo promessa, da Il mestiere dell'educatore 2002, posso giocare a calcio. Ho
Sì,
scelto bene. Cosa ne pensi di questi tuoi storici testi poetici?
ne penso questo che hai detto, che naturalmente nel mio piccolo, come dire, credo che una posizione di umiltà sia sempre quella preferibile per parlare di sé e della poesia in generale. Il mio piccolo sono tre testi nei quali io mi riconosco moltissimo, che sono sì dei piccoli. Piccole isole, dei piccoli fari d'appoggio, no, nel mio percorso di scrittura in versi, assolutamente sì, sono una scelta pertinente, diciamo, assolutamente pertinente, della quale ti ringrazio. Mi intenerisce sempre un po', appunto, così, parlare di Quaderno Bolognese, che è un esperimento molto distante nel tempo, più di 30 anni, e che però creò anche un senso di comunanza e di amicizia tra le persone che ne fecero parte, penso a Alberto Bertoni, a Jean Robé, Salvatore Iemma, a Vitagnello Bonito. Amici, a quel tempo eravamo tutti parecchio più giovani, a Bologna ci trovavamo, e una sera a casa mia, allora abitavo a Borgo Panigale, Alberto Bertoni disse: ma perché non facciamo un quaderno bolognese? E così ci siamo messi all'opera, abbiamo fatto questa cosa con una prefazione di Roberto Roversi, il quale accompagnò con simpatia, diciamo così, questa nostra prima avventura di giovinastri un po' allo sbando.
Quindi è un'antologia, diciamo, è un'opera più umana.
Sì, 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 è un'antologia plurale. Adesso non vorrei dimenticare qualcuno, ma oltre a quelli che io ho citato c'erano anche Paolo Valesio e Piero Pieri, insomma amici di età diverse, diversissime, chi più grande, chi più giovane, così. E ci piacque fare questa cosa, dalla quale poi nacque una seconda antologia che si chiamò Fuori Casa, non Fuori di Casa, Fuori Casa, tutto attaccato, che diede origine a una collana che è poi quella che per Book Editore, che è quella che ha ospitato l'Aureola, senza apostrofo, tutto attaccato, una sorta di diminutivo di Laura, il mestiere dell'educatore, e libri anche di altri compagni di strada, insomma. Ecco. Quindi una storia antica.
Senti, e ti andrebbe di leggerci invece un testo più recente? Non voglio dire contemporaneo, perché sono tutti contemporanei, ma intendo dire magari dall'ultima raccolta, ecco, proprio fresco, fresco di forno.
Sì, volentieri, volentieri. Se sei d'accordo vi leggo qualche cosa da Archivio del Padre, che è l'ultimo libro che adesso si trova raccolto in una raccolta, appunto, che si chiama Tamen, dove ho unito gli ultimi quattro libri, soprattutto di prose liriche. Vi leggo un passaggio. All'Archivio del Padre è dedicato alla morte di mio padre, che è avvenuta nel 2018, e niente, vi leggo un frammento in prosa da questa raccolta. Mio padre parla con i fantasmi, gli vanno vicino nel letto e sono madre e sono fratello, e anche io sono un pezzo del loro nome. Nell'alba mio padre è vecchio come una mitragliatrice, come una bomba inesplosa. Un giorno in cucina le sedie si alzeranno in cerchio attorno al lampadario e guarderanno in faccia i morti che vivono nel soffitto. Allora fare la guerra non avrà senso, solo gli uragani sapranno in che ordine sfilare. Ecco, questo è un frammento che appartiene, diciamo così, alle ultime cose che ho scritto in questi ultimi anni. Altri naturalmente ce ne sono, ma anche versi.
Hai detto che l'ultima pubblicazione è una sorta di super antologia della tua produzione. Ma com'è venuto fuori l'idea di fare questo? Nel senso, avevi bisogno di mettere una sorta di punto o invece una virgola, se mi passi la metafora ardita?
Guarda, diciamo un punto e virgola, ecco, così facciamo.
No,
allora io sono, come dire, figlio di un operaio, appunto, e parlo chiaro, e quindi ti racconto la storia vera di questo libro, anche perché credo che se ne debba parlare, non tanto nel mio caso, ma è una cosa che adesso capirai perché dico questo, riguarda purtroppo moltissime persone in Italia e nel mondo. E un paio d'anni fa mi fu diagnosticato un tumore, e sono stato operato due volte di questo tumore, al momento sono ancora in un percorso di follow-up oncologico, eccetera. E fra le altre cose che ho pensato, alcune buffe, altre decisamente meno, adesso non voglio né malinconire né buttarle in vacca, diciamo, però sono molte le cose che si pensano in quei frangenti. Una delle prime è stata: cosa faccio in tempo a leggere prima di prendere congedo? E l'altra, poi ho detto: beh, vabbè, adesso però intanto che sono qua, facciamo questo libro, mettiamo assieme questi libri sparsi, queste raccolte di prose liriche, che a me piacerebbe avere in un unico volume, sarebbe proprio piaciuto a me. Gabriel Vitali mi ha sentito pensare questa cosa e un po' telepaticamente mi ha chiesto se avevo un libro da dargli, e abbiamo creato assieme questo Tamen, che è una raccolta di quattro libri: Il bambino perfetto del 2008, Persona minore del 2015, Archivio del padre del 2020 e poi una sezione di scritti che era comparsa in Sospeso respiro, un'altra antologia della Moretti e Vitali. A questa raccolta ho premesso un poemetto che si chiama Noi, un poemetto così autobiografico, eccetera. Quindi è così che è nato questo libro. Ho pensato, intanto che sono vivo, lo faccio io.
Mi pare corretto. Ti vorrei chiedere quali libri hai letto quando hai deciso che non andassero dovuti perdere. Ma poi ti voglio anche domandare se ci puoi spiegare il nome, il senso del titolo, Tamen, che è particolare.
Sì, allora guarda, io faccio l'educatore di sostegno, lavoro nei licei, nelle scuole con ragazzi in difficoltà. Al liceo, qualche anno fa, al liceo Righi, un liceo scientifico di Bologna, insomma, piuttosto serio, prestigioso, seguivo un ragazzo e durante una lezione di latino la professoressa pronunciò questa parola per me straordinaria, tamen, che al significato si traduce tuttavia, no? Mm. E però poi pensandoci e riascoltandola, mi piaceva il suono moltissimo, ho pensato che era una parola polisemica perché conteneva il tau, conteneva il tao, contiene l'amen, vale a dire il così sia, e poi è tuttavia, tutta la via percorsa, tutta la via da percorrere. E allora ho detto, via, questo è un titolo che può andare bene, non troppo cerimonioso, un po' misterioso, con un bel suono, e l'ho usato, ecco, per questo tema.
Tra l'altro ora siamo in radio, quindi diciamo non possiamo avvalorarci di contributi visivi, però per chi volesse scoprirlo andando su internet o chi avesse il libro a casa può vedere che la copertina del libro sei tu in una foto, diciamo, a me sembravi tu in una foto dell'infanzia.
Sono io.
Vestito da soldato, non vorrei dirti sei tu durante la guerra del 15-18, mi sembra eccessivo, però diciamo non so se a Carnevale o in quale altra ricorrenza, forse il 4 novembre per l'anniversario della vittoria, comunque sei tu. Ecco, quindi anche la scelta di una foto di se stessi bambino che interpreta un soldato, quindi comunque qualcuno che è in lotta, è carico di simbolismi, di simbolici simbolismi, immagino.
Sì, direi proprio di sì. Allora, guarda, questa foto me l'ha scattata mio padre oltre mezzo secolo fa. Io sono del 61 e quindi, insomma, si fa presto a fare i conti. Nella foto avrò 7 anni, forse, una cosa del genere. Sono vestito da soldato, in realtà avevo un maglioncino di lana che ricordo perfettamente, che era arancione, quindi non molto, diciamo così, marziale. Il mito era di plastica, così come il mitra. Ed è una foto che ha fatto un po' discutere anche la redazione della Moretti e Vitali, perché così sembrava in qualche modo forse un po' troppo violenta. Però di fatto è proprio una foto totalmente autobiografica. La mia infanzia a Mantovana, una ricca città del nord, figlio d'operaio, è stata un po' una guerra, e per non dire poi dell'adolescenza e via discorrendo, insomma. Quindi era una foto abbastanza rappresentativa dal mio punto di vista, benché non fosse la prima scelta. La prima scelta era una manciata di ragazzini che si facevano a palle di neve sul lungo rio di Mantova, che è uno scorcio molto caratteristico, una foto bellissima, ma che si sarebbe, la qualità della quale sarebbe persa molto del trattamento tipografico sulla copertina. E quindi alla fine abbiamo scelto assieme questo bambino con l'elmetto, che sono io, insomma. L'elmetto fa sempre comodo, purtroppo.
Sì, diciamo che siamo tutti al fronte, in un modo o in un altro. Ma sì. E allora ti andrebbe di leggerci un altro passaggio da Tamen, qualcosa che magari ci riporti proprio a queste atmosfere fanciullesche, mantovane, dove da novello Virgilio crescevi?
Guarda, allora Allora, il poemetto Noi è lunghissimo, quindi non è proprio il caso. Posso leggervi però il primo passaggio, il primo che è in versi, eh? È in versi e quindi c'è anche molta musica, perché per me il verso origina ancora da una musicalità, da qualcosa che mi risuona dentro e che si vuole raccontare così. Se vuoi posso leggere il primo passaggio di Noi, questo poemetto che fra l'altro è dedicato a Giancarlo Rebecchi, mio compagno, mio fratello, diciamo così, scomparso nel 98, come sì. Molti altri, insomma.
Prego.
Noi si faceva fatica a dire noi, per pudore credo di non pensarci eroi o idioti da provincia a provincia, ma più spesso periferia, noi beoti, si guardava sfilare la ruggine della ferrovia, scossa da vagoni vuoti e l'erbaccia mossa appena dal sole, in margine a recinzioni fra container numerati e come noi scordati, arriva d'un lago palude, fiori di loto e vomito del mincio, noi sporchi d'ignoto che si teneva capelli lunghi, occhi famelici in prospettiva, qualcuno l'orecchino ma guardato di sguincio, e più viva nel vino si faceva la merda vita, o più robusta si tentava la leva per sollevare un poco almeno lastre funerarie d'una disperazione vuota come la stazione prima del mattino, e poi per dove partire noi che per dire noi si cominciava già a finire. Fra libri usati, allenamenti di pallone, forsennati, noi dai nomi insultati ad ogni azione, ad ogni minima iniziativa, noi sempre meno, noi spaventati ma senza freno, sulla circonvallazione sconfitti in nebbia e di rancore trafitti, ma senza oggetto, senza alcuna alternativa, noi che la storia ci scriveva a margine della sua baldoria, noi zittiti dal disdoro e dalla boria della ricchezza altrui, affogata ogni speranza nella benemerita ignoranza basso padana, noi ciurma, noi branco, noi conigli senza tana. E va avanti un po', ecco.
Senti, nell'ascoltarti, soprattutto in quest'ultimo testo, mi venivano alla mente tutta una serie di immaginari sia letterari che di altre forme di espressione, quindi diciamo culturali in generale. E allora ti vorrei chiedere se ritieni che la tua poesia sia cambiata, evoluta, non dico maturata, ma evoluta nel tempo, o ti senti sempre ancora oggi, dopo tanti anni, dopo comunque esserti trasferito nel corso della vita da Mantova a Bologna, il ragazzo che scriveva le poesie provinciali mantovane, o sei diventato l'uomo che scrive le poesie urbane bolognesi?
No, è una bella domanda, ti ringrazio molto. Guarda, io credo che il mio percorso di scrittura, almeno fin qua, è caratterizzato da due fasi abbastanza distinte. La prima, nella quale ho fatto alcuni libri diversi, L'Aureola, Il mestiere dell'educatore, Manuale d'insonnia, e poi alcuni libri invece in prosa lirica, appunto Il bambino perfetto, Persona minore, Archivi del padre, e eccetera. Quindi due momenti abbastanza distinti, ma molto in dialogo fra di loro, perché in realtà, così come i versi contemplavano un'intenzione narrativa, allo stesso modo la prosa lirica contiene molta musica. E quindi direi che da questo punto di vista c'è stata un'evoluzione che assomiglia quasi a uno spostamento, ecco. Però una cosa non esclude l'altra, tant'è che le cose che sto scrivendo adesso sono ad esempio ancora in versi. Dopodiché, sì, no, io mi sento ancora molto giovane, credo che sia uno dei motivi per cui sono ancora vivo, ecco.
Quindi non ti chiedo progetti futuri, la saltiamo come
domanda. Ma guarda, Rabbi, io non saprei risponderti. Io ho una compagna, Alessandra Gabriella Baldoni, che fa il teatro, è un'attrice, scenografa, costumista, Io faccio la guardia del corpo per ora, ecco, con lei scriviamo anche delle cose assieme, ho anche parallele, mi interessa molto questa ricerca, questo dialogo fra la poesia, il teatro, fra la prosa e la voce, mi interessa molto questo, non so come dire, non è una cosa programmatica, è una cosa che accade vivendo e sono le cose che mi piacciono e ci piacciono di più, direi, insomma.
Anche perché penso che il teatro e la poesia siano fratello e sorella, nel senso siano fatti di una pasta e di un sangue non tanto differente tra loro, al di là della forma, ma fondamentalmente il teatro è la parola scritta che si incarna e la poesia dovrebbe essere, questo è il mio punto di vista, la parola scritta che si vive. Quindi tanta la poesia dovrebbe essere vera quanto il teatro dovrebbe essere un'interpretazione della realtà, un'illusione della realtà, almeno io così la vedo, che poi sono due facce della stessa medaglia, naturalmente.
Sono totalmente d'accordo, soprattutto nell'ambito, ad esempio, del teatro di ricerca. Noi qui a Bologna lavoriamo con una compagnia che si chiama il Teatro delle Ariette, che fa delle cose magnifiche, il teatro da mangiare, ha avuto ormai 10.000 rappresentazioni e passa in tutta Europa e così via, lavoriamo pure con la vocazione di Wilhelm, insomma con delle compagnie che fanno della ricerca anche sulla parola, il loro baricentro. Aggiungo, perché è una cosa che secondo me non si considera abbastanza, ad esempio leggendo molta critica relativa alla poesia, che la poesia quasi mai, il testo poetico, proprio il singolo testo poetico, quasi mai viene considerato o letto o approcciato come una piccola messa in scena di quella cosa lì. In realtà, secondo me, è una chiave di lettura che funziona per molte poesie, non solo del presente ma anche del passato, considerarle come dei piccoli copioni di piccole rappresentazioni teatrali, almeno a me diverte molto e mi apre degli orizzonti, diciamo così, inediti da un punto di vista critico se non filologico, insomma, ecco.
No, con me sfondi la porta aperta, perché uno dei miei pozzi di scrittura da cui poi attingo beveraggio è proprio una sorta di mise en place, come dicevi tu, mise en scène del testo, e quindi diventa una forma di narrazione poetica di ciò che mi circonda e che io vado a provare, a scrivere, a raccontare. È assolutamente un modo di scrivere che amo e che condivido, però mi sembra che in questo paese siamo minoritari su questo fronte e veniamo additati nel peggiore dei modi. È proprio l'antitesi di come viene insegnato ai ragazzini quella che debba essere la poesia, cioè proprio il contrario, anzi forse siamo tacciati di barocchismo, come se barocchismo fosse un termine negativo, sbagliato, no?
No, infatti. No, ci sono totalmente d'accordo, ma sai, cioè, essere minoritari, anche secondo l'insegnamento di Ferruccio Benzoni, ma anche di Vittorio Sereni, è una cosa, io credo, fondante dell'arte in assoluto e della poesia nella fattispecie. Cioè, così, la poesia ha molti nemici, e molti di questi sono poeti o presunti poeti.
Assolutamente sì. Lo penso anch'io, la poesia come entità e come figura alta, terza, sì. Mi hai fatto venire in mente, esatto, la famosa battuta di Moretti in Aprile, quando si ferma al semaforo e si mette il motorino, ovviamente sta girando per Roma, e si mette a parlare con uno che c'ha lo spider e gli dice: io mi troverò sempre a mio agio solo con le minoranze. Ecco, questo è un po' il nostro punto. Senti, caro Giancarlo, siamo quasi alla fine della nostra intervista, per cui ti chiederei, prima di salutarci, se ti andasse di dare un commiato di lettura, un'ultima lettura.
Sì, leggo una poesia, che un testo, se lo trovo, un attimo fa ce l'avevo davanti, e adesso lo trovo senz'altro, che di fatto si chiama Nota di poetica non richiesta, quindi risponde un po' in modo ironico anche al fatto che tu la richiedi, diciamo così. E, nel dire questo dico anche che, cioè, gli spettatori forse non lo sanno, ma noi non ci conosciamo di persona, e quindi a maggior ragione sono colpito, non ancora almeno, e a maggior ragione sono colpito da questa affinità, da questa, insomma, consonanza di pensiero, di intenzioni, e mi fa molto piacere, ecco, te lo volevo dire in diretta.
Vabbè, ti ringrazio. Diciamo che Goethe sarà soddisfatto insieme a noi per le nostre affinità elettive.
Sarà il benvenuto. Allora leggo Nota di poetica non richiesta, che è un misto di prosa e di versi, ma insomma, prima di parlare di poesia bisognerebbe aver incontrato i secoli e le proprie mani piene di lavoro e di silenzio, e non vantarsene, ma ricominciare ogni giorno, e non vantarsene, ma bruciare sottovoce nel fuoco del buio, e non fingere di sapere, e non vantarsene, in riva al destarsi, in riva al destarsi, non vantarsene. Volevo dire, prima di parlare di follia, la follia non ha specchi, ma garze marcite attorno al cuore, ve le strappate al buio, voci bisbigliate da dietro le colonne crollate. La follia a volte può essere il vento ai prati, o la pioggia ai giorni stanchi di numeri, e volevo dire poesia, e volevo dire poeti, e non vantarsene.
È stato con noi, al bar della poesia, il poeta Giancarlo Sissa. Merci beaucoup.
Grazie, grazie a te e a voi.
Grazie a te. E a presto a Bologna o da quelle parti, o sulla bassa.
Volentieri.
Buona serata, ciao caro.
Ciao, grazie, buona serata a tutti.
Ok, allora, salutando l'amico poeta Giancarlo Sissa, ufficialmente vado concludendo la prima parte, il primo capitolo della trasmissione Dialogo con la poesia contemporanea, e apro, volto pagina, come diceva Giancarlo, punto e virgola, il secondo capitolo, pagine di letteratura, dal titolo per l'occasione I Breton e i Guidé non nascono più, per cui diciamo che passeremo mezz'ora con André Breton e mezz'ora con André Guidé. Partiamo dalla mezz'ora con André Breton, anche per la questione cronologica che abbiamo detto, no? Oggi è il compleanno di Breton, che come compleanno viene prima della scomparsa di André Guidé, che li ha visti, per cui li vede protagonisti nella nostra puntata. Ho trovato, e questa è veramente una perla, visto che Breton è il papà, diciamo, del surrealismo poetico, o comunque del surrealismo come corrente artistica, una delle sue massime figure, cercando una canzone, avevo trovato delle canzoni che si spacciavano per surrealiste, ma non avevano niente di surrealista, erano solo delle composizioni anche bellissime che mettevano nella loro scheda l'immaginifico surrealista, ma non erano realmente surrealiste. Quello che sto per offrirvi è surrealistico. Allora noi andremo ascoltando, in omaggio ad André Breton che canta Un jour à la fois, che credo si possa tradurre con Un giorno alla volta. Qual è però la magata di tutto questo, l'aspetto surrealista della questione? Che questo André Breton che io ho trovato non è il nostro poeta André Breton, ma è un omonimo, e qui riparte la magia, un omonimo canadese, franco-canadese ovviamente, che canta in francese il country folk. E quindi adesso andremo ad ascoltare questa perla assoluta. Credo che sia la cosa più surreale possibile. Prego.
Je ne suis qu'un homme, rien qu'un pauvre homme. Aide-moi à
croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier s'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier s'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois.
Questo momento veramente surrealista dell'omonimo André Breton che canta il folk in francese, andiamo a scoprire invece la figura del grande poeta surrealista André Robert Breton, nato a come cazzo si legge? Tingebri, che è in Normandia, oggi 19 febbraio del 1896, è morta a Parigi il 28 settembre del 1966. È stato un poeta, saggista, critico d'arte francese, noto come poeta e teorico del surrealismo, che favorì con la stesura dei manifesti, curando riviste, mostre e incontri. Fu allievo del filosofo André, tutti André si chiamano oggi, André Cresson. Biografia, due parole sulla biografia perché è veramente ricca. Anche no, se no, anche troppo ricca. Manifesto surrealista, andiamo direttamente, no vabbè, due parole giusto per arrivare al momento surrealista. Allora, diciamo che si trasferisce giovanissimo per studiare a Parigi, si iscrive al college, che sarebbe il liceo Chaptal, ecco, prima rivista poetica a scuola, Le Vers l'Ideal, Vers l'Ideal, verso l'ideale, credo sia un gioco di parole tra verso nel senso di indicazione e verso nel senso poetico. Si firmava con l'anagramma René Drobran. Ecco, qui si innamora poeticamente di Baudelaire, Mallarmé, Wismont, apprezza per le arti figurative Moreau, Bonnard, Signac, Weillard. Va bene, si avvicina all'anarchismo come idee politiche. poi si iscrive a medicina nel 13, fa amicizia con Paul Valéry. Cioè, faccio notare che stiamo parlando di alcune delle figure più importanti della cultura occidentale, europea, non francese, ma diciamo mondiale di quegli anni, che semplicemente si trovano a scuola e fanno amicizia. Cioè, voi pensate ai vostri compagni di scuola, che la gente che se ti giravi durante la lezione li beccavi e si scaccolavano. No, questo per capire. Comunque, nel 15 scrive una pièce teatrale dal titolo Décembre, dicembre, che invia da Apollinaire, già che ci siamo, che era ancora vivo evidentemente. Scrive un poema nel 16 dal titolo Âge, età, che risente fortemente l'influsso di Rambaud. Incontra Vacher, stringe amicizia con Apollinaire, l'abbiamo detto. Nel 18, grazie ad Aragon, grande poeta spagnolo, scopre l'opera di Isidore Ducasse, conosciuto lo pseudonimo di Conte di Lautremont. Qui ci vorrebbe l'amico filosofo in Cardona, lui impazzirebbe. E le poesie che scriverà mostrano il desiderio di rompere con la metrica classica. La poesia tradizionale ha rotto il cazzo! Oh là là, via. Nel 19 si mette in contatto con Tristan Zara, il quale manifesta il suo entusiasmo con il manifesto Dada Trois. Nello stesso anno fonda con Aragon e Suppot la rivista Littérature, una rivista in cui collaboranno anche Jacques Cocteau, Paul Morin, Max Jacob Zara. Entra in contatto con Paul Éluard, Francis Picabia. No, questo per dirvi, ora sto facendo questo elenco di mamme santissime, per far capire qual è l'ambiente in cui questi geni potevano nutrirsi reciprocamente. È chiaro che, stimolato da un dialogo continuo con Cocteau, Picabia, Éluard, Zara, anche a te ti tocca essere geniale per forza, no? Comunque, nel 20 Tristan Zara arriva a Parigi, da Zurigo naturalmente, e con gli amici bretoni e gli amici aderiscono entusiasmo al dadaismo. Lascia medicina, si mette a lavorare per Gallimard, una delle più importanti case editrici francesi. Nel 21 che succede? Nel 21 accetta un lavoro di bibliotecario offertogli da Jacques Doucet, al quale consiglia, già che c'è, siamo nel 21, l'acquisto delle Demoiselles d'Avignon di Picasso. E quel quadro tutto con quelle figure di corpi femminili, nudi, ma squadrati. Ecco, diciamo che lì c'è un po' la svolta artistica del cubismo a livello mondiale, che si rivelerà opera cardine del secolo. Ma anche altri quadri di Rousseau, il Doganiere, Matisse, Mazernes, Picabia, De Chirico, Duchamp, Merrey, fotografo, di altri artisti che contribuirà a far conoscere. Sempre quell'anno, il 17 settembre, sposa Simone Kahn e ha come testimone Paul Valéry. Cioè, capito? Io non so chi è stato il vostro testimone di nozze, ma lui aveva Paul Valéry. Fanno il viaggio di nozze a Vienna e viene ricevuto amichevolmente da Sigmund Freud. Come iniziare bene un matrimonio, proprio. Va bene, viva a Parigi. La 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 la. Ok, nel 24, dopo qualche anno di tentennamenti dalla rottura con il dadaismo, nasce il surrealismo ed esce il primo manifesto, firmato tra gli altri da Aragon, Breton, René Crevel, Robert Desnoyers, Paul Éluard, Pierre Naville, Benjamin Perret, Suppot e Roger Vitrac. Al manifesto viene allegata la raccolta di Breton Poisson Soluble, veleni solubili, se l'ho tradotto bene. In giugno chiude la seconda serie, iniziata nel marzo del 22, di Littérature. Parte invece la rivista La Révolution Surréaliste, La Rivoluzione Surrealista, dal dicembre del 24, a cui contribuiranno, oltre ai fondatori, Antonin Artaud, Michel Leiry, Joan Miró, René Magritte, Raymond Queneau, eccetera. E quell'eccetera che a me mi sconvolge. È il momento di interventi pubblici e prese di posizioni artistiche in tutti i dibattiti dell'epoca, anche fuori di Francia. Per esempio, contro Anatole France, al momento dei suoi funerali di Stato, Breton dichiara: è un poco di servilismo che se ne va. Belle ste polemiche sterili. Povero, povero Anatole France, però. Il gruppo apre un ufficio al Cairns, al 15, di Rue Grenelle, dove si tengono riunioni e spettacoli su iniziativa di Artaud, che era l'anima teatrale, diciamo, del surrealismo. Almeno fino alla chiusura, l'anno successivo, perché considerati troppo violenti. Simone, il cui matrimonio con Breton comincia però già a essere in crisi, apre una galleria d'arte. Da vedere. Comunque, manifesto del surrealismo. Leggo dal manifesto del 24. Surrealismo, sostantivo maschile, automatismo psichico, puro, per mezzo del quale ci si propone di esprimere o verbalmente o per iscritto o in qualsiasi altro modo il funzionamento reale del pensiero, dettato del pensiero, in assenza d'ogni controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale. Il surrealismo si fonda sull'idea di un grado di realtà superiore, surrealtà, sopra la realtà, connesso a certe forme di associazione finora trascurate sull'onnipotenza del sogno, sul gioco disinteressato del pensiero. Tende a liquidare definitivamente tutti gli altri meccanismi psichici e a sostituirsi ad essi nella risoluzione dei principali problemi della vita. Fatevi portare di che scrivere, dopo esservi sistemato nel luogo che vi sembra più favorevole alla concentrazione del vostro spirito in se stesso. Ponetevi nello stato più passivo o ricettivo che potete. Faccio notare che sono due cose opposte, passivo e ricettivo. È come una forma di passivo e riflessivo. Scrivete rapidamente, senza un soggetto prestabilito, tanto in fretta da non trattenervi, da non avere la tentazione di rileggere. La prima frase verrà da sola. Ecco, dei personaggi dai modi un po' disparati, così, provvisti di un piccolo numero di caratteristiche fisiche e morali, quegli esseri che in realtà vi devono tanto poco, non si scosteranno più da una certa linea di condotta, della quale non dovete occuparvi. Ne risulterà un intreccio più o meno sapiente, in apparenza, a giustificare punto per punto un finale commovente o rassicurante, di cui vi disinteressate. Il surrealismo tra pittura e cinema. Le gallerie si moltiplicano, come pure gli articoli sulla pittura raccolti nel 1928 in Le Surrealisme e la Pointure. Spero l'ho detto bene, il surrealismo e la pittura, e l'intervento in città contro chiunque si credesse investito di qualche autorità. Applausi. Alcuni incidenti e scandali fanno parlare di sabotaggio. La provocazione con lettere aperte, polemiche, manifesti stradali, volantini si fa sempre più politica. È il momento della légitime défense, legittima difesa, pubblicata dall'Edition Surrealiste del 1926. Al gruppo intanto si sono uniti Marcel Duhamel, Jacques Prévert, Yves Tanguy. Cioè, vi rendete conto? Ma io sono imbarazzato. No, a stare al mondo sono imbarazzato. Se ne sono però allontanati Artaud, Naville, Quenot e Suppot. Una sfida al duello con Jean Paulhan non si realizza e Breton si riavvicina alla psichiatria, seguendo le lezioni pubbliche dell'Hôpital Saint-Anne e ma è l'ospedale nel senso di luogo di ritrovo pubblico, non l'ospedale nel senso medico. Accompagnando Nadia, incontrata il 4 ottobre del 26 nei suoi pellegrinaggi per Parigi, un libro, Nadia, tra i più suggestivi del secolo, che uscirà nel 28, edizione definitiva nel 63. Nel 27 Breton incontra Suzanne Musard, divorzierà da Simone e la sposerà in seconde nozze il 1 dicembre del 28, e scrive la Introduction au discours sur le peu de réalité, introduzione ai discorsi sul poco di realtà, credo che si possa tradurre. Nel marzo del 28 esce sul numero 11 della Rivoluzione Surrealista un'inchiesta sulla sessualità, e anche all'epoca dei testi provocatori di Georges Bataille, che andrà presto anche lui su un'altra strada. Si appassiona anche al cinema breton. Difende Artaud, che entra in polemica con Germain Dulac. Ma ciò nonostante, Artaud, aiutato da Elsa Triolet, o Elsa probabilmente, si stacca dal gruppo. Breton diventa amico di Georges Sadoul e Salvatore Dalí e si mette a rileggere Hegel. Ma arriviamo al surrealismo e la politica. Nel dicembre del 26 esce il secondo manifesto sull'ultimo numero della Rivoluzione Surrealista, il 12, che ospita la sceneggiatura di Un chien andalou, un cane andaluso, di Louis Buñuel. È polemica con il gruppo della rivista Gran Gioco, diretta da René Daumont. Quindi nel gennaio del 30 l'uscita del pamphlet contro Breton intitolato Un cadavere. Stesso titolo che lui aveva messo contro Anatole France. Hai capito? Chi di spada, di penna ferisce, di penna perisce. Accusato di ipocrisia. Si è venduto all'industria cinematografica, quindi diciamo è diventato commerciale. Due mesi dopo, Robert Desnos scrive il Troisième Manifeste du Surrealisme, il terzo manifesto del surrealismo, apparso sul Corriere Letterario di marzo, contro il fondatore stesso del movimento. Fa quindi partire una nuova rivista, Le Surrealisme au service de la Révolution, il surrealismo al servizio della rivoluzione. Il primo numero è del luglio del 1930, altri sei numeri fino al 33. E stampare tre raccolte, Ralentir Travaux, lavoro rallentato, con Éluard e René Char del 30, e L'Immaculée Conception, l'Immacolata Concezione, con il solo Éluard. E poi esce, solo di Breton, L'Union Libre, l'Unione Libera del 31. Louis Aragon, Elsa Triolet e Georges Sadoul fanno un viaggio in Unione Sovietica, che poi chiaramente il dibattito politico negli anni 30 è l'appoggio all'Unione Sovietica in quanto baluardo ideologico in Europa contro i fascismi e a livello occidentale contro il capitalismo, no? Quindi è un faro positivo visto in contrapposizione ai fascismi e alle democrazie corrotte di Francia, Inghilterra, Stati Uniti, comunque in Unione Sovietica, dicevamo. Il primo, Aragon, scrive il poema Front Rouge, Fronte Rosso, subito accusato di istigazione alla diserzione militare, e Breton si procura molte firme, intervenendo in sua difesa, con l'affare Aragon, il problema Aragon, del 32, poi ripreso con la reazione della stampa alla sua uscita in Miseria della poesia, e in solidarietà con Breton nel pamphlet collettivo Pagliaccio. Ma la difesa non piace ad Aragon, e per questioni politiche avviene la rottura tra i due. Sì, ma che coglioni questi, mamma mia, mai difeso, chi te l'ha chiesto, non mi piace come mi hai difeso, come ti permetti, chi sei, Cataconosce, di Aragon dichiara origini pugliesi. Andiamo avanti, vabbè. Nel 31, intanto Breton, nel luglio del 31, ha ceduto alla corte di Valentin Hugo, che oscilla tra solo amica e confidente e amante. Valentin, escono Le Vase Communicant, i vasi comunicanti, e Qu'est-ce que le surrealisme? E che lei il surrealismo? Cos'è il surrealismo? Nel 1933 lancia con André Firion l'Association d'écrivains et artistes révolutionnaires, l'associazione degli scrittori e degli artisti rivoluzionari, che dopo un poco lo accusa di essere controrivoluzionario, e voilà, e lo esclude. È una vita di merda quella di Breton, tutti gli amici lo mandano a fanculo. Parallelamente all'attività politica c'è quella amorosa. Ecco, se gli amici lo mandano a fanculo, invece le fighe, che è un francesismo, le fiche. Il 14 agosto del 34 sposa in terze nozze Jacqueline Lambat, incontrata solo sei settimane prima, testimoni di nozze Alberto Giacometti e Paul Éluard. Vedi, almeno Éluard gli è rimasto amico. Poi organizza diverse mostre surrealiste anche a Copenaghen, Praga, Zurich, Santa Cruz de Tenerife e Londra, dove porta il Manifeste Anglais du Surrealisme, il manifesto inglese del surrealismo. Lancia bollettini, partecipa a conferenze, mentre il gruppo continua a cambiare. È il momento del ready-made di Duchamp. Ma cambiano anche i fatti in Europa, con l'avvento del fascismo e del nazismo, e purtroppo da un po'. Una nuova grande mostra surrealista si tiene al MoMA di New York, ma Breton non ci va. Poi a Parigi e ad Amsterdam, per la quale, in guisa di catalogo, scrive con Éluard un dictionnaire abrège. Ecco, abrège non so cosa vuol dire. Un dictionnaire abrège du surrealisme. Via, scoprire subito abrège. Abrège. Parola fantastica. Abrège in francese vuol dire compendio, per sommi capi, più o meno, che è molto ironica, no? come titolazione. Quindi, un dictionnaire abrège du surrealisme nel 38, quindi un dizionario per sommi capi del surrealismo. Nasce la figlia Ub e pubblica L'amour fou, l'amore infuocato, l'amore fuoco. Poi parte per il Messico, dove incontra Lev Trotsky in esilio. Vedi, perché poi c'è anche questa questione tra i comunisti. O stavi con Stalin o eri antirivoluzionario. In realtà poi lo spirito rivoluzionario era quello trotskista, che era per la rivoluzione permanente, ma la pubblicistica sovietica, paranoide, violenta, staliniana, reprimeva chiunque non fosse allineato. Tant'è che il povero Trotsky dovette scappare in Messico e lì venne eliminato. Comunque, al ritorno litiga con Éluard e da lì, e figure. Nel 39, con il numero doppio 1213, che contiene fra l'altro un saggio fondamentale di Pierre Mabille, acquisito in Illo Tempore alla causa del surrealismo, da tempo, sull'occhio del pittore, chiude anche la rivista Minotaur, edita da Schira. Si stampava dal 33. Quale espressione di un'avanguardia aperta a nuove voci, dopo l'eclatante rottura di Breton con Aragon, indi anche con Paul Éluard, vocatisi. Cioè, ma chi l'ha scritto questa scheda del surrealismo e la politica? Un dotto dodicenne. Comunque, vocatisi alla fine degli anni 30 a una cultura engage, impegnata, prossima al comunismo staliniano, vedete? Engage, non impegnata. Engage vuol dire ingaggiata, ma nel senso agganciata, comunque stretta, legata, stretta, e infatti dice poi legata al comunismo staliniano, quello che spiegavo prima, no? L'allineamento politico. Si entusiasma per Julien Gracq, ma è nuovamente richiamato alle armi. Hitler ha invaso la Polonia, vabbè, richiamata alle armi. Quanti anni ha? Nel 39 c'ha 43 anni, e che va in guerra a 43 anni? Come medico militare, allora sì, a Nogent, poi a Noisy e poi a Poitiers e a Lupiac. Provo orrore per il nazismo, come per lo stalinismo. Sei un grande, ci piace, Breton. Nel 40 esce l'Anthologie de l'humour noir, l'antologia dell'umore nero, ma la distribuzione è sospesa. Hitler è entrato a Parigi. Siamo nel maggio del 40. Il libro è censurato, il suo nome sulle liste dei comunisti. Aiutato da Pierre Mabille, sceglie l'esilio. E vediamo l'esilio. Breton fugge a Martigues, nel sud della Francia, presso l'amico psichiatra Pierre Mabille. Indi a Marsiglia, dove scrive il poeta Fata Morgana. In Illo Tempore elabora anche Le Plein Marge, pubblicato qualche anno più tardi a New York, in tiratura limitata con dedica a Pierre Mabille, nel quale Breton dichiara in enigmatica semplicità il suo diniego all'amico, iniziato in una loggia del Droit Humain, di entrare in massoneria. Meno male. Infine, su una nave con Victor Serge, Anna Seguer e Claude Lévi-Strauss, raggiunge con la famiglia la Martinica, dove, sorvegliata a vista, riesce tuttavia a incontrarsi con, ahimè, Césaré. Allora, perché sorvegliato a vista? Perché comunista sì, ma le colonie erano in mano comunque erano affiliate alla Repubblica Ufficiale di Vichy, quindi la Repubblica collaborazionista gli invasori nazisti, è messa in mano al maresciallo Pétain, eroe della prima guerra mondiale. Andiamo avanti. Ma comunque in mano, quindi, diciamo, controllate, non erano con i rivoltosi o comunque gli anti, i fedeli alla Francia repubblicana di De Gaulle. Ok, andiamo avanti. Lo affianca André Masson, suo collaboratore per le Dialogue Creole, il dialogo creolo. Uscirà in prima edizione su Lettre Française, che si stampa a Buenos Aires nel 1942. Dopo ulteriore peregrinare, raggiunge New York. A New York, aiutato economicamente da Peggy Guggenheim, mecenate, miliardaria, costruttrice di vari musei in giro per il mondo, i famosi musei Guggenheim, viene intervistato dalla rivista Few, vista nel senso di punto di vista, che consacra il numero 7-8 del 41 al surrealismo. Poco tempo dopo, Breton lancia una sua rivista americana, www, non doppia www, ma www semplice, che vuol dire Victoire et la vie des multipliés, vittoria e la vita demultiplicata. Ma si rifiuta di imparare l'inglese, giustamente. Jacqueline, terza moglie, più intraprendente, lo abbandona, eccoci, e raggiunge il pittore David Eyre, portandosi appresso la figlia. Dopo un periodo di disperazione assai creativo, vedi Arcane 17, a volte ritenuto in sede critica il suo volume più riuscito, l'Arcane 17 dei Tarocchi detti di Marsiglia è La Stella, tema questo evocato anche in Nadia, ivi connesso già col tema mitologico di Melusina. Ha scritto in tema Marguerite Bonnet, Le Melusine d'Arcane di Sept, n'est une guerre d'avantage avec l'imaginaire fin des siècles de les serpents pervers. Pour Breton, s'inscrivant dans la mouvance de l'autre chantre du féminin que fut Eliphas Lévi, Melusine privée de son assiette humaine par l'indiscrète irruption de Raymondine signifiait à la fois son malheur et sa chance. Malheur parce que la France subit l'aliénation sociale que lui a imposé le pouvoir. Chance parce qu'elle détient le privilège de communiquer avec les forces élémentaires de la nature. O traduci, ce lo merda. No, anche no. Grazie. André Breton incontra finalmente Lisa Claro, nata a Bindorf. Anch'ella afflitta per aver perduto da poco sua figlia. I due si sposano, quarte nozze, e dopo un viaggio in Quebec, Nevada e Colorado, dove Breton scrive la ode a Charles Fourier, si recano ad Haiti, indi a Santo Domingo, facendo ritorno in Francia nel maggio del 46. Oioia, dai, andiamo al finale di vita perché non ce la fa più. Poi vi leggo una poesia di Breton e poi passiamo all'amico André Guidet. Il ritorno. Tornato a Parigi, Breton si sente disorientato. Molte cose sono cambiate in ambito intellettuale e diversi considerano il surrealismo qualcosa di sorpassato. Ciononostante, Jean Paulhan, Arthur Adamoff e Martin Robert lo invitano a una serata celebrativa di Artaud, uscito dall'ospedale psichiatrico di Rodez dopo 9 anni. Nel 1947 riesce a organizzare con Duchamp una mostra che comprende 86 artisti di 24 nazionalità, ma più che rilanciare il movimento, essa sembra decretarne il ritardo, almeno attraverso la critica. Breton tenta anche la carta della rivista lanciando Neon, 5 numeri, gennaio 48, aprile 49. Intanto esce un suo bilancio, La lampe dans l'horloge, la lampada nell'orologio, del 48 e lo studio di Julian Gracq su di lui, primo volume a lui dedicato. Breton si interessa all'arte brutta e partecipa con Jean Dubuffet a una Compagnie de l'Art Brut, intesa a raccogliere, conservare e mostrare opere di malati mentali. Poi pubblica un'antologia di testi diversi, De Sade, Kafka, Jarry, Rousseau, sotto il titolo di Almanach du Semi-Siècle, 1950, Almanacco di mezzo secolo, che gli è rimasto fedele. Chi gli è rimasto fedele, pardon, dichiara che il surrealismo non è una scuola né una chiesa, ma un'avventura. E nel 52 escano le interviste radiofoniche fatte con André Parinaud. Pur non avendo sue riviste, collabora a quelle altrui, specialmente a Medium e Arts, e finalmente lancia le Surrealism Mem, il surrealismo stesso, una rivista che dura 5 numeri, ottobre 56, marzo 59. Nel 57 pubblica L'Art Magique, ultima sua grande opera. Nel 60 firma il Manifeste de 121, contro la guerra d'Algeria. Tra i firmatari Maurice Blanchot, Dionis Mascolot, Edgar Morin, Claude Simon, Alain Robbe Grillet, Alain Resnais, Simon Signoret, Pierre Boulez, Robert Antelme, ma ve li leggo tutti, e 121. Al surrealismo si richiamano i situazionisti di Guy Debord, poi la rivista Tel Quel di Philippe Suller e Julia Kristeva. Ma Breton non si fa coinvolgere e riesce a lanciare ancora una rivista, La Breccia. 8 numeri, da ottobre 61 a novembre 65. Intanto esce la raccolta di tutti i manifesti, 1962, Nadia, riedizione del 63, e una nuova edizione pure di Surrealisme e la Peinture, 66. Vittima di una crisi respiratoria, mentre in vacanza a Saint-Sar-la-Peuple, viene riportata a Parigi, dove muore il 28 settembre del 1966. Viene sepolta al cimitero dei Batignolles e, nonostante qualche tentativo di continuare nel movimento, Jean Schuster ha ufficialmente chiuso il surrealismo l'8 febbraio del 1969. E ora, in conclusione, vi leggo una poesia surrealista. Allora, quale vi leggo? Selezionate, o meglio, ho trovato un sito dove ce ne sono tre. Vediamo i titoli. Sulla strada di San Romano, L'Unione Libera, questo l'abbiamo letto, e Nella Bella Penombra. Allora, leggiamo L'Unione Libera, va? Anzi, fatemi bere un sorso d'acqua, scusate. Di fuoco di legna, dai pensieri di lampi di calore, dal busto di clessidra, la mia donna dal busto di lontra fra i denti della tigre, la mia donna dalla bocca di coccarda e di mazzo di stelle d'ultima grandezza, dai denti di impronte di topi bianchi sulla terra bianca, dalla lingua d'ambra e vetro strofinati, la mia donna dalla lingua d'ostia pugnalata, dalla lingua di bambola che apre e chiude gli occhi, dalla lingua di pietra incredibile. La mia donna, dalle ciglia come aste di scrittura di un bambino, dalle sopracciglia d'orlo di un nido di rondine, la mia donna, dalle tempie d'ardesi ad un tetto di serra e di vapore sui vetri, la mia donna, dalle spalle di champagne e di fontana e a teste di delfini sotto il ghiaccio, la mia donna dai polsi di fiammiferi, la mia donna dalle dita d'azzardo e d'asso di cuori, dalle dita di fieno tagliato, la mia donna dalle ascelle di martora e di faggine, pagine, sì. Di notte di San Giovanni, di ligustro e nido di scalare, dalle braccia di schiuma marina e di chiusa, e di miscela del grano e del mulino, la mia donna dalle gambe di razzo, dai movimenti d'orologeria e disperazione, la mia donna dai polpacci di midollo di sambuco, la mia donna dai piedi iniziali, dai piedi di mazzi di chiavi, dai piedi di calafati che bevano, la mia donna dal collo d'orzo perlato, la mia donna dalla gola di Val d'Or, di appuntamento nel letto stesso del torrente, dai segni di notte, la mia donna dai segni a Monticello di Talpa Maria, la mia donna dai segni di Crogiuolo nel Rubino, la mia donna dai segni di Spettro della Rosa sotto la Rugiada, la mia donna dal ventre come l'apertura a ventaglio dei giorni, dal ventre l'artiglio gigante, la mia donna dal dorso d'uccello che fugge in verticale, dal dorso d'argento vivo, dal dorso di luce, dalla nuca di pietra rotolata e di gesso bagnato e di caduta ad un bicchiere nel quale si è appena bevuto, la mia donna dalle anche di navicella, dalle anche di lampadario e penne di freccia e stele di piume, di pavone bianco, di bilancia insensibile, la mia donna dalle natiche, da renaria e d'amianto, la mia donna dalle natiche di dorso di cigno, la mia donna dalle natiche di primavera, dal sesso di gladiolo, la mia donna dal sesso di terra aurifera e dormitorinco, la mia donna dal sesso d'alghe, di caramelle d'un tempo, la mia donna dal sesso di specchio, la mia donna dagli occhi pieni di lacrime, dagli occhi di panoplia, viola, panoplia, viola e dago calamitato, la mia donna dagli occhi di savana, la mia donna dagli occhi d'acqua da bere in prigione, la mia donna dagli occhi di legno, sempre sotto la scure, dagli occhi di livello d'acqua, di livello d'aria, di terra e di fuoco. Respira. Signori e signori, gli André Breton non nascono più. Ora passiamo a mezz'ora con André Guidé e iniziamo con una suonata dal Persefone di Stravinsky e con il monologo finale suonato dall'orchestra di Melbourne in Australia e cantato. Perché ho scelto proprio questo? Perché il testo della Persefone, quindi giustamente il monologo finale, è da uno scritto di André Guidé.
Mère, ta Perséphone à tes vœux si rendus, ta tunique de deuil qu'assombrissé l'hiver a recouvré ses fleurs et sa splendeur perdue. Et vous, nymphes, mes sœurs, votre troupe assidue foule un gazon nouveau sous le bocage vert. Ô mon terrestre époux, laboureur triptolème, dès mon fond, déjà le fomme que tu sèmes, germe, prospère et rit en féconde moisson. Tu n'arrêteras pas le cours de la saison. La nuit succède au jour et l'hiver à l'automne. Je suis à toi, crois-moi, je suis ta Perséphone, mais bien l'épouse aussi du ténébreux Pluton. Tu ne pourras jamais d'une étreinte si forte me serrer dans tes bras, charmant démon-fond, que de l'enlacement je ne m'échappe et sorte, en dépit de l'amour et le cœur déchiré, pour répondre au destin qui m'appelle. J'irai vers le monde ombrageux où je sais que l'on souffre. Crois-tu qu'impunément se penche sur le gouffre de l'enfer douloureux un cœur ivre d'amour? J'ai vu ce qui se passe et se dérobe au jour et ne puis t'oublier, vérité désolante. Mercure que voici me prendra consentante. Je n'ai pas besoin d'ordre et me rends de plein gré où non point tant la loi que mon amour me mène. Et je vais pas à pas, descendre les degrés qui conduisent au fond de la détresse humaine.
Iniziamo il lato B, diciamo, della nostra, dei nostri, delle nostre pagine letterarie. Dopo i Breton non nascono più, ora abbiamo i Guidé non nascono più. André Guidé, allora, il premio Nobel nel 1947, la dico subito questa chicca, così ce ne liberiamo. La spiegazione del premio, leggo dalla motivazione del premio Nobel per la letteratura: per la sua opera artisticamente significativa, nella quale i problemi e le condizioni umane sono stati presentati con un coraggioso amore per la verità e con un'appassionata penetrazione psicologica. André Guidé nasce a Parigi il 22 novembre del 1869 e muore a Parigi il 19 febbraio, oggi, del 1951. È stato uno scrittore francese, premio Nobel per la letteratura nel 1947. Scusate. I temi centrali dell'opera e della vita di André Guidé sono stati affermare la libertà, allontanarsi dai vincoli morali e puritani, ricercare l'onestà intellettuale che permette di essere pienamente se stessi accettando la propria omosessualità, nel caso di Guidé, senza venir meno ai propri valori. Influenzato dagli scritti di autori come Henry Fielding, Goethe, Victor Hugo, Dostoevsky, Stéphane Mallarmé, Nietzsche, Joris Karl Eisman, Rabindranath Tagore, poeta indiano Tagore, Roger Martin Dugard e l'amico Oscar Wilde, e quello sarà capito, scrisse varie opere di stampo autobiografico e di narrativa, ed espose spesso al pubblico il conflitto e a volte la riconciliazione tra le due parti della propria personalità, divise dalla rigida educazione e dalle meschine regole sociali ed etiche impostegli dalla società della sua epoca. Le sue opere, in particolare Corridon, Se il grano non muore e l'immoralista hanno esercitato una grande influenza, soprattutto per i temi trattati, su vari scrittori successivi a Guidet, in particolare su Rainer Maria Rilke, Jacques Rivière, André Malraux, Flann O'Brien, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Yuko Mishima e Roland Barthes. Cioè, capito? Guidet è stato maestro di questi, non so se mi spiego. Comunque, biografia. Allora, ora qui si fa un po' lunga, vediamo se riesco a mettere tutte le cose importanti in un canestro solo. Allora, André Guidet nasce il 22 novembre del 69 a Parigi, figlio di un professore universitario, la madre borghese cattolica, però convertita al protestantesimo da diverse generazioni, quindi la famiglia borghese cattolica va convertita, vive tra la Normandia e Parigi, abita vicino alle Jardin du Luxembourg, quindi diciamo presso, diciamo verso il quartiere latino, non lontano, va bene, ecco. Il giovane André comincia nel 1876 a dedicarsi allo studio del pianoforte, compagno per tutta la vita. Pianista, entra alla scuola alsaziana, carriera scolastica discontinua, è sospeso di 3 mesi perché viene scoperto mentre si lascia andare a solitarie cattive abitudini. Di cosa staremo parlando? Quali saranno queste solitarie, infinite, citando Leopardi, abitudini cattive? E riammesso solo quando considerato guarito dalla masturbazio. Problemi di salute lo allontanano, troppa masturbazio, problemi di salute lo allontanano però di nuovo dagli insegnamenti. Malgrado le precauzioni, genitori e medici, la masturbazione, quindi è quello, da lui nominata vizio e che pratica con un forte senso di peccato e sconfitta a causa dell'educazione religiosa, tornerà ben presto tra le sue abitudini, tanto che a 23 anni scriverà di aver vissuto fino ad allora vergine e depravato. Guidet, ma io mi sarò manomesso almeno 1000 volte l'anno da quando ho scoperto di potermi manomettere. Mi sarò manomesso 30.000 volte, se non di più. La morte di suo padre, il 28 ottobre del 1980, quindi sono vergine e depravato anch'io, ci tengo a dire. La morte di suo padre, avvenuta il 28 ottobre del 1880, lo allontana ancora di più dall'istruzione irrigimentata. Quindi rimane solo con la madre, praticamente si chiude in questo affetto. La madre è rigida e severa, un po' morbosa, e per forza poi questo mi cresce, diciamo, vergine e depravato. La madre sarà sempre al suo fianco con diverse, apportando diverse interferenze. Si trasferiscono di nuovo in Normandia, poi Montpellier, torna a Parigi, Rouen, insomma problemi di salute, esaltazione religiosa, il rapporto con Madeleine. Vediamo un po' chi è sta Madeleine. Durante un soggiorno a Rouen nell'82, André scopre il dispiacere segreto che sua cugina Madeleine coltiva a causa delle relazioni adultere della madre. André scopre il dispiacere segreto che sua cugina Madeleine coltiva a causa. Quindi la cugina, che non si fa i cazzi propri, è triste perché la madre di Guidet, da vedova, si fa consolare. In quell'emozione scopre un nuovo oriente, bella questa immagine, un nuovo oriente per la propria vita. Nasce allora una relazione lunga e tortuosa, e tutta la vita di Guidet è impregnata di perversione. Comunque, lunga e tortuosa, Guidet è affascinato dalla ragazza, la cugina, dalla sua conoscenza del male, dal suo senso rigido e conformista di ciò che si deve fare, tutte differenze rispetto al suo carattere che lo attirano. si costruisce a poco un'immagine perfetta della cugina, di cui si innamora in modo puramente intellettuale e allo stesso tempo appassionato. Quindi va bene, ancora formazione scolastica, conosce Maurice Barré, Stéphane Mallarmé, grazie al quale il suo misticismo religioso si trasforma in un misticismo estetico, mentre stringe amicizia che risulterà duratura con Paul Valéry. Ecco il punto di contatto con Breton, il quale comunque era molto più giovane di più di 27 anni. Si rovina la relazione con l'amico Pierre Louis, che lo accusa di egocentrismo, come del resto fa anche sua cugina. Madeleine rifiuta di sposarlo e si allontana sempre più da lui. Comincia allora una lunga lotta per vincere la sua resistenza e per convincere la famiglia che si oppone a questa unione. Partono i viaggi. Nel 91, poco dopo aver scritto il Trattato di Narciso, incontra Oscar Wilde, che lo spaventa, almeno quanto lo affascina. Ecco qui che secondo me viene fuori, come dire, la natura femminina di Guidé, che comincia ad allontanarsi anche da André Walter e dal suo ideale ascetico. Wilde incarna l'esempio stesso di un'altra esistenza. Comincia a leggere Goethe e scopre la legittimità del piacere, a differenza di quanto predicato dal puritanismo che gli era familiare. Questo segna anche l'inizio delle tensioni con la madre, che tuttavia cerca di aiutarlo nella conquista della cugina Madeleine, mentre tutta la famiglia e la ragazza stessa, e allora lascia perdere, continuano a opporsi all'unione. Nel 1893 nasce un'amicizia in un primo tempo solo epistolare con Francis Jammet, che non conosco, quindi potrei averlo pronunciato male. Francis James è però un altro amico di André che assume un ruolo chiave, il giovane pittore Jean-Paul Laurent. Quest'ultimo invita Guidé a seguirlo in un viaggio pagato con una borsa di studio. Il viaggio sarà per Guidé l'occasione di una liberazione morale e sessuale, come descritto in Se il seme non muore, nel romanzo L'immoralista. I due partono nell'ottobre del 1893 con destinazione Tunisia, Algeria e Italia. Seppur malato, Guidé in Tunisia scopre il piacere con un ragazzo, Ali. E successivamente in Algeria, Paul e André proseguono la loro iniziazione tra le braccia della giovane Meriem. I due passano poi da Siracusa, Roma e Firenze. Guidé prosegue verso la Svizzera per consultare un medico che lo rassicura circa la sua salute. Si stabilisce sempre in Svizzera a La Brevine, che farà da sfondo al suo racconto La Sinfonia Pastorale, mentre già lavora su paludi e i nutrimenti terrestri. Nel 1895 Guidé si reca una seconda volta in viaggio in Algeria, dove incontra nuovamente Oscar Wilde, affiancato da Lord Alfred Douglas Buzzi, lo storico amante di Oscar Wilde. Quando torna in Francia, ritrova Madeleine, che finalmente gli si fa più vicina. La morte improvvisa di sua madre, il 31 maggio del 1893, è per lui un gran dolore, ma al contempo liberazione. André e Madeleine annunciano il fidanzamento in giugno, coup de théâtre, e in ottobre si sposano, anche se il matrimonio non sarà mai consumato. Ma come? Va bene, ho capito, ma pensavo tu fossi da boschi e da riviere. Partono in viaggio di nozze per 7 mesi. Guidé è tornato in salute e si sente frenato dalla presenza della moglie, sempre più malata, porella. Passano dalla Svizzera, dove completa Paludi, che rappresenta una conclusione satirica del periodo simbolista, e si dedica sempre ai nutrimenti terrestri, che apre una nuova fase letteraria. Guidé manterrà l'abitudine di considerare le sue opere come pietre durante il cammino, scritte come reazione le une alle altre, che possano essere comprese solo attraverso una visione d'insieme. Gli sposini vanno poi in Italia e di nuovo in Algeria, a Biskra. Al ritorno in Francia, Guidé è eletto sindaco di La Roque, dove ricopre il suo mandato senza però impegnarsi in politica. Nell'estate del 1896 termina i nutrimenti terrestri, che sarà pubblicato l'anno successivo, raccogliendo consensi ma anche critiche, tanto sul tema quanto sulla forma. Nell'inverno del 1898 Guidé firma la petizione di Zola sull'affaire Dreyfus, ne abbiamo parlato in una vecchia puntata, anche se si rifiuta di interrompere le relazioni con quelli del suo entourage che si erano schierati sulla posizione opposta. Anzi, si sforzerà di capire le loro ragioni per provare a portarli dalla sua parte. Durante un soggiorno a Roma scopre i testi di Nietzsche e ritrova nel filosofo l'espressione dei suoi pensieri più reconditi. Vi leggo parole di André Guidé. La grande riconoscenza che gli devo a Nietzsche è di aver aperto una strada maestra là dove io non avevo tracciato che un sentiero. Il 1898 è anche l'anno di un'intensa attività di critica e di cronaca, soprattutto sulle pagine dell'Ermitage. Nel 1901 riesce a fare allestire una sua opera teatrale, ma la prima di Roi Candule, scritto nel 99, è un tale fiasco che Guidé prende la decisione di snobbare il grande pubblico e il teatro. Nel 1902 il romanzo L'immoralista ottiene un certo successo, ma l'autore, troppo facilmente assimilato al protagonista Michel, non si sente compreso. Secondo lui Michel è un'immagine virtuale di se stesso, da cui si purifica nel momento stesso in cui scrive. Non pubblica quasi più niente, fino al 1909, quando appare La porta stretta. La critica lo accoglie benevolente, ma ancora una volta Guidé non si sente capito, perché anche questa volta lo associano ad Alicia, personaggio protagonista, mentre il suo sforzo di empatia verso la sua eroina non è approvazione e quindi non viene colta la dimensione ironica dell'opera. Lo stile di Guidé non è rimasto immobile, la composizione non è la stessa nel Voyage d'Urien e nella Porte étroite. I libri del primo periodo non seguono lo svolgimento di una trama, si dividono interiormente e si dispongono secondo i movimenti dell'anima. A proposito dei romanzi, pur mantenendo l'autore un disegno di movimenti interiori, è stato scritto che il dramma narrato dall'immoralista, dalla Porte étroite, è contenuto in anticipo nell'anima degli eroi. In Isabelle, l'autore stesso si diverte a scusarsi del suo stile spezzato. Date al vostro racconto tutto il disordine che volete, ripete James, il protagonista. Allora, qui ce n'è parecchie di cose da dire. Facciamo un po', tagliamo un po' perché non tutte sono fondamentali, ma non vanno trascurate. Allora, è il periodo della Nouvelle Revue Française, Corridon e i sotterranei del Vaticano. Alla fine del decennio, insomma, alla fine dei primi anni del secolo, fonda la Nouvelle Revue Française e ne diventa ufficialmente direttore nell'11. La rivista si associa a Gaston Gallimard, grande editore francese, citato più volte. In questo periodo scrive il Corridon, saggio socratico che affronta i pregiudizi verso l'omosessualità e la pederastia. Gli amici vicini lo sconsigliano di trattare pubblicamente un argomento del genere, tant'è che alla fine lui pubblicherà solo, almeno in prima battuta, solo i primi capitoli, quindi non approfondendo l'argomento, e in poche copie. Completerà l'opera poi nel 17-18, firmandola col suo vero nome solo nel 24. L'anno successivo, quindi nel 14, pubblica I sotterranei del Vaticano, concepito come libro sbalorditivo pieno di buchi e di omissioni, ma anche di divertimento, di cose buffe e parziali riuscite, ma si rivelerà dal punto di vista delle vendite un fallimento. Il romanzo è strutturato su più livelli, con almeno tre protagonisti che si intrecciano senza mai mescolarsi. Uno psicopatico che uccide per il solo gusto di farlo, un cattolico bigotto e un ateo framassone e mangiapreti. Il tono varia a seconda del protagonista, passando da uno stile tardo, decadente, a uno decisamente veloce e satirico, molto moderno. Purtroppo il romanzo che mette alla berlina cattolici, praticanti, atei, mangiapreti e per di più è per di più con un tema e per di più con un tema come l'omicidio gratuito, anticipando in questo di 20 anni Albert Camus, gli aliena le simpatie del grande pubblico. Guidé viene pian piano allontanato dalla direzione effettiva della Nouvelle Revue Française, lanciata da Jacques Rivière e Gaston Gallimard. Nel 16 intraprende un ennesimo tentativo di conversione al cattolicesimo. Per lui la questione è più morale che religiosa. Egli oscilla tra un paganesimo che gli permette libertà di coscienza nella propria felicità e una religione che gli dà le armi necessarie a combattere il proprio peccato. Alla fine la conversione non avrà luogo, a causa del rifiuto dell'istituzione ecclesiastica e per la mancanza di volontà di Guidé di sostituire le sue passioni carnali, l'omosessualità, con un'istituzione che di fatto non riconosce il libero arbitrio. Inizia in questo periodo a scrivere l'opera autobiografica Se il seme non muore. L'anno successivo Guidé stringe un legame con il giovane Marc Allégret. Se di solito amore e desiderio prendevano per lui strade diverse, questa volta il cuore e il corpo dello scrittore vibrano all'unisono. Quindi è uno scrittore anche Allégret. Poco tempo dopo, mentre lui è in viaggio in Inghilterra con Marc, Madeleine decide di rompere definitivamente il legame. Sì, perché in tutto questo, mentre lui fa l'amore con i ragazzini, è ancora sposato con sua cugina. Tutti i dubbi che fino ad allora la donna a fatica era riuscita a scacciare circa il marito esplodono all'improvviso. Ora, diciamo una cosa. Quando lei era giovane e forte, la moglie, Madeleine, gli rifiutò la corte. Quando poi è iniziata a essere malata, e quindi Guidé, che per quanto non avendo ancora raggiunto il successo nazionale, comunque era uno scrittore che si muoveva nell'ambiente culturale francese dell'epoca, allora lei ha ceduto. Madeleine decide di rompere definitivamente il legame. Tutti i dubbi fino ad allora, vabbè, questo l'avevo detto, in un impeto di rabbia brucia tutte le lettere che lui le aveva scritto e ritorna alla propria famiglia. Guidé rimane sconsolato per questo abbandono. Soffro come se lei avesse ucciso nostro figlio. Le lettere, per uno scrittore, le lettere sono figli. Lo scioglimento del legame però gli dà la possibilità di pubblicare Coridon, senza più temere ripercussioni per la sua vita privata. Vediamo gli anni 20. All'interno della Nouvelle Revue Française, Guidé mantiene comunque una funzione simbolica, di riferimento. Scrive articoli, si occupa di scovare nuovi talenti, eccetera. La sua reputazione cresce, il suo pensiero è ascoltato, diciamo che è quasi famoso, anche se non lo è, perché non è né letto né capito, è famigerato. Come dico sempre io, no? Quando qualcuno mi dice il famoso Jonathan Rizzo, io rispondo sempre al massimo famigerato. Comunque, la sua influenza gli costa gli attacchi della destra cattolica, che gli improvera i suoi valori, il suo intellettualismo, il suo ruolo nella rivista, perfino la sua lingua. Ma è sostenuto comunque da Martin Dugard, per cui si difende poco, se ne frega, difende la rivista casomai. Sono al suo fianco anche degli intellettuali di destra come François Mauriac e Léon Daudet, che malgrado le loro divergenze lo ammirano e rifiutano di attaccarlo senza però difenderlo. Guidé fornisce ai suoi detrattori materiale per attaccarlo, pubblicando in grande tiratura il Coridon, fino ad allora noto solo agli intimi, anche se tutti gli amici hanno tentato di dissuaderlo. Preferisce mettersi in gioco, ricordando il caso doloroso di Oscar Wilde, e decide di calare la maschera, ma la pubblicazione del 24 esce nell'indifferenza, un po' perché il libro non è di gran valore, come sostiene Pierre Lepape, un po' perché l'opinione pubblica non è ancora pronta a parlare di questo tabù, l'omosessualità. Lo scandalo arriverà solo 2 anni dopo, con Se il seme non muore. Nel frattempo la sua vita è scossa dalla nascita di una figlia, Catherine, l'aprile del 23, avuta da Elisabeth Van Rieselberghe, perché è omosessuale, però ogni tanto sai com'è. Figlia di un'amica di Guidé, a cui Guidé stesso aveva detto: non mi incapacito di vederti senza figli e a non averne neppure io. Tracchete. Catherine sarà riconosciuta ufficialmente solo dopo la morte della moglie Madeleine, a cui questo evento era stato tenuto nascosto. Guidé, che nel frattempo si stabilisce a Parigi, si occupa anche del sostentamento di Marc Allegret, il suo giovane amante, componendo così una famiglia fuori norma. Ecco, quella che piace ai moderni di oggi, no? Nel 1925 pubblica l'opera I Falsari. È il primo libro non scritto in funzione di Madeleine ed è il primo che l'autore stesso non esita a definire romanzo. Vediamo, gli anni 20 e 30 sono gli anni del colonialismo e il comunismo. Successivamente resta con Marc per diversi mesi in Congo e durante il viaggio si appassiona all'esotismo e alla storia naturale. Più che da questi interessi è colpito dalla dura realtà del colonialismo. Si ribella inizialmente contro la messa in pratica dell'idea coloniale, denunciando errori amministrativi e inesperienza. Poi le sue indagini lo spingono a cogliere la perversità del sistema nel suo insieme. Capisce anche che i responsabili a Parigi non solo non ignorano ciò che succede nelle colonie, ma lo approvano, le merde. La rivista Les Populaires pubblica la sua accurata testimonianza, ma la destra e le compagnie commerciali accusate sostengono che lui non abbia la competenza per analizzare il problema. Eppure, inchieste amministrative gli danno ragione, tanto che il dibattito parlamentare finisce col permettere cambiamenti di rotta da parte del governo. Nonostante Guidé tema che l'opinione pubblica si dimentichi presto del problema, si rifiuta di impegnarsi politicamente sulla questione. Durante gli anni 30, quindi lui scrive, non è un intellettuale attivo, è un intellettuale riflessivo, diciamo. Durante gli anni 30 soffre di mancanza di ispirazione riguardo alla scrittura ed è anche apatico nei confronti di viaggi e amore. Non provo, anche perché c'è una certa età, comunque inizia ad andare verso i 60 anni. Non provo ormai più curiosità e passione. Entusiasta dell'esperienza russa, comincia però a interessarsi al comunismo, nella quale vede una speranza, un laboratorio dell'uomo nuovo, cedendo così alla testimonianza di uscire dal purismo estetico e di utilizzare l'influenza di cui gode. La sua presenza di posizione non sarà però condivisa dai suoi amici. Martin Dugarde non accetta l'idea che una vita passata a combattere i dogmi si concluda con questo atto di fede. Perché praticamente è il comunismo in quel momento è come una religione, diciamo. Devi averne ciecamente fede. Guidé mette la sua gloria in gioco, apportando alla causa solo il prestigio del suo nome, non sentendosi a suo agio nelle riunioni politiche. Con questa scelta si impegna in prima persona, pur essendo cosciente di essere strumentalizzato, ma senza però impegnare la sua penna. Si rifiuta di aderire all'associazione degli scrittori e artisti rivoluzionari, per non compromettere l'autonomia della letteratura che ha sempre professato e difeso. Del resto i nuovi compagni guardano con sospetto lo scrittore borghese che si unisce a loro. È borghese e omosessuale, quindi comunque per i comunisti, due malattie sociali. Le idee di Guidé sembrano non costargli molto. Il signor Guidé non ha sofferto abbastanza, scrive Jean Guénot. Nel 1936 le autorità sovietiche